Possiamo andare a cominciare con la lettura dei quotidiani, la lettura anzitutto delle prime pagine dei quotidiani di oggi, prime pagine che secondo la falsariga ovviamente degli ultimi giorni dividono le proprie attenzioni sostanzialmente in due. Da un lato chiaramente la situazione in Medio Oriente, dove si respira, insomma, magari si potesse definire stallo, però come dire, una diminuzione delle attività militari, seppure molto molto relativa, in attesa che non si muovano le diplomazie internazionali, perché ovviamente si stanno già muovendo, ma insomma che si possa trovare una qualche forma di riorganizzazione e di rielaborazione della situazione, ovviamente cosa difficilissima. Da un lato c'è questo, o dall'altro c'è la politica interna con la legge di bilancio, e come era facile prevedere dopo la prima legge di bilancio, quella dell'anno scorso, che è stata sostanzialmente la legge di bilancio varata dal governo Draghi e poi semplicemente ripresentata dal nuovo governo Meloni, era abbastanza chiaro che sarebbero venuti al pettine tutta una serie di nodi che stanno in effetti venendo. In particolare c'è la consueta spaccatura fra quello che si è promesso di fare e quello che in effetti si può fare. Da un lato la destra, come sempre nel corso della sua campagna elettorale, ha annunciato meno tasse per tutti, come diceva lui, buon'anima. Dall'altra poi ci si trova di fronte a una situazione in cui invece per la cinghia bisogna un po' tirarla. Da qui tutta una serie di problemi relativi al fisco e alla questa vicenda dei conti correnti, diciamo, ispezionabili autonomamente dall'Agenzia delle Entrate, tutta una serie di balzelli che ovviamente irritano molte fasce di popolazione piuttosto ampia, e quindi insomma si discute, poi si arriverà anche qui a una definizione, per carità, però ecco, se ne discute più che altro dentro la maggioranza di governo, perché fuori insomma non è che ci sia tutta questa grande vita. Vabbè, del resto succede così, quando non c'è dibattito fuori, il dibattito lo si fa al proprio interno. Tant'è che, e poi chiudiamo questa breve premessa, tant'è che ci sono alcuni giornali della destra, in particolar modo Libero, che fanno di tutto per rianimare la sinistra di fronte all'opinione pubblica, almeno di fronte alla propria opinione pubblica, e dire no, ma c'è una sinistra parlamentare ed extraparlamentare presente che lotta, noi dobbiamo far fronte, ma insomma sembra più una necessità interna che una effettiva fotografia della situazione. Detto questo, andiamo a cominciare con la prima pagina di oggi, come al solito i quotidiani, cominciamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre a centropagina con la manovra, appunto. Manovra, tensione fra alleati, sono solo bozze, mette le mani avanti Giorgetti, previsti i fondi per il ponte sullo stretto, Forza Italia frena sugli affitti, la Lega ancora all'attacco sulle pensioni, verifiche sui conti, lo stop di Meloni. Poi abbiamo Buttafuoco, Pietrangelo Buttafuoco, che è un po' il Veneziani il Marcello Veneziani del terzo millennio. Quando la destra arriva al governo nel lontano 1994, c'era un intellettuale di riferimento che era Veneziani, per cui gli facevano fare qualsiasi cosa. E adesso abbiamo Buttafuoco, che è stato designato presidente della Biennale di Venezia, con grande entusiasmo di chi dice che quello era un feudo della sinistra. Non mi pare che fosse così esasperatamente di sinistra il predecessore di Buttafuoco, ma tant'è. Ci sono poi una serie di problematiche che relative al personaggio che vedremo più tardi. Poi l'altro grande tema ovviamente di questo momento, i tank a Gaza, uccisi due capi del terrore, le vittime del blitz erano il vice dei servizi di sicurezza di Hamas, Shadi Barud, e il responsabile del lancio dei razzi. E pause umanitarie chiede l'Unione Europea, Hamas a Mosca. Poi abbiamo il corteo pacifista, il PD non aderisce, ma ci saranno adesioni a titolo personale, leggiamo. E ovviamente Conte ci sarà, ma lì, insomma, basta che l'una non vada e l'altro ci va subito. E poi però abbiamo due interessanti approfondimenti, quello di Marco Imarisio e quello di Federico Rampini. Marco Imarisio firma un corsivo in cui si occupa di Russia dal titolo Influenza globale, la Russia pesa meno. Spiega Imarisio come all'inizio del nuovo conflitto il Medio Oriente la Russia ridesse sotto i baffi. E c'erano una serie di buone ragioni per giustificare l'ottimismo generale dei media che sempre riflettono e amplificano con zelo la voce del Cremlino. 20 giorni dopo quel tragico 7 ottobre però l'umore sembra essere cambiato, come sempre accade quando le aspettative generali si scontrano con la realtà. E insomma, qual è la questione secondo Imarisio, e che mi sembra anche una lettura piuttosto corretta, la Russia sperava di riuscire a mediare pesantemente nello scontro israeliano-palestinese o almeno avere un ruolo, ma sta capendo in fretta che difficilmente ci riuscirà, e ancor più difficilmente ci riuscirà ospitando i capi di Hamas. Così la lettura di Marco Imarisio. Federico Rampini invece ci parla di un dilemma ormai permanente della politica e della diplomazia statunitense, ovvero sia i rapporti con l'Iran, un dilemma dal 1979, gli Stati Uniti e la nebbia iraniana. Così i corsivi del Corriere della Sera. Poi abbiamo due brutte notizie di cronaca nera. Una arriva da Lecce, si parla di una, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, di una giovanissima studentessa universitaria francese morta suicida, molti ritengono dopo una violenza sessuale. Ne parla Antonio Della Rocca, la 21enne suicida a Lecce, la madre di Julie, sogni, gli studi, ora ditemi cosa è successo. Ha ammesso di aver avuto un rapporto con la studentessa francese di 21 anni, poi morta suicida, ma si difende dicendo che la giovane era consenziente. A 19 anni, da Diceglie Messapica, nel Brindisino, il ragazzo indagato per istigazione al suicidio e violenza sessuale. Intanto la madre e il fratello di Giulia sono arrivati a Lecce e parlano della sorella e della figlia come una ragazza piena di vita e sogni, che amava studiare, quindi insomma senza alcun proposito suicida in mente. E l'altra notizia di cronaca nera che appare sul Corriere della Sera arriva dagli Stati Uniti, dove nei giorni scorsi si è verificata la verifica del peggior mass murder, la peggiore sparatoria di massa del 2023, 18 morti, spara e fa strage in un ristorante, in un bowling nel Maine, e caccia al killer. Infine la cultura e le arti. Abbiamo una foto di Paul McCartney e John Lennon al Ed Sullivan Show di qualche annetto fa. La rinascita dei Beatles con la voce di John Lennon, spiega Andrea Laffranchi. Grazie alla tecnologia arriva l'inedito Now and Then. E poi c'è Pier Francesco Favino che parla del film che sta per uscire, credo, la prossima settimana, del suo film, qui recita il ruolo da protagonista, Favino e il suo comandante, salvava i naufraghi perché era italiano. Così la prima pagina del Corriere. Trasferiamoci adesso sulle colonne di Repubblica. Anche qua, come dire, l'attenzione principale è per la manovra, e nel caso di Repubblica è anche e soprattutto per le difficoltà e per gli screzi all'interno della maggioranza. La legge di bilancio, scrive Repubblica, sul fisco dietro front di Meloni. La Lega punti i piedi sulla manovra, non a mettere le mani nei conti correnti della gente, critica anche Forza Italia. Anche Forza Italia è critica, se no non si capisce. La norma presente nella bozza poi smentita da Palazzo Chigi, l'ira della Premier, basta agguati, non mi faccio logorare. Oddio, la smentita è un po' così, la smentita di Giorgetti, visto che diciamo, era stato detto che in realtà quella bozza era una bozza blindata di una manovra blindata, quindi evidentemente tanto blindata non è. Ma le manovre in realtà non possono essere, non debbono essere troppo blindate, per questo si chiama democrazia parlamentare, per questo alla fine, con tutti i suoi difetti, è sempre un sistema molto meno peggiore di tutti gli altri. E il commento principale di Repubblica lo firma Stefano Folli proprio su questo tema, che evidentemente sta molto a cuore. I ricatti elettorali di Salvini. Come era prevedibile, scrive Folli, Matteo Salvini ha già annunciato che la legge di bilancio uscirà dalle due Camere molto diversa da come vi è entrata. Così la politica interna. Poi abbiamo ovviamente il Medio Oriente, la guerra in Medio Oriente, piano USA Unione Europea per la pace, rafforzare la NP, Iran e Hamas volano a Mosca da Putin. E poi gli articoli, parla Bashkin, il mediatore, sugli ostaggi, il tempo stringe, la situazione sul terreno, tanche incursori nella notte della striscia, e poi il destino di Omer e di Omar, uccisi due volte. Quindi i dati sulla demografia e sulla fecondità che sono arrivati rispetto all'anno scorso fanno molto riflettere, spesso in maniera, diciamo, poco attenta, ma tant'è. Calo delle nascite, meno di 400.000 nati l'anno, siamo gli ultimi per fecondità. E poi su questo c'è l'intervento di Seiya Sales dal titolo Diseguaglianze e un paese da ricucire. Poi abbiamo grande spazio per il traffico di Roma, e i giornalisti di Repubblica sono rimasti particolarmente scottati dai lavori a Piazza Venezia per la stazione della linea C della metro, e evidentemente, diciamo, altre zone di Roma li interessavano di meno, ma questa cosa li ha fatti proprio impazzire. Sono diversi giorni che scrivono articoli infuriati sul fatto che a Roma c'è molto traffico. Roma traffico in tilt, città paralizzata, è un inferno, quattro firme addirittura. Non può mancare l'archistar Massimiliano Fuxas, che è sempre in prima fila da questo punto di vista. Poi non che non sia la questione non esista e non sia anche drammatica, ecco, ma Come dire, a volte pare che uno si sveglia la mattina, mette le mani sotto il rubinetto del lavandino e dice: toh, c'è dell'acqua che non è proprio fredda. Vabbè, è l'importante, insomma, che certe scoperte più o meno tardi si facciano. E poi abbiamo su Chernobyl, non da Chernobyl, l'incubo di Chernobyl suicida l'eroe che salvò la centrale. Si parla del suicidio di Viktor Smagin, supervisore del quarto reattore di Chernobyl, esploso nell'aprile del 1986, ha convissuto con la malattia da radiazione, ha subito 7 operazioni in vita sua, si è ucciso a Mosca a 75 anni di età. Infine, anche qui abbiamo Buttafuoco, biennale a destra, arriva Buttafuoco, intellettuale divisivo. Beh, chiamarlo divisivo ci sembra un po' fargli un complimento. Certo, è divertente, maramente divertente vedere come in questo periodo in cui in Iran succede quello che succede, si sottolinea come ci sia il regime degli ayatollah dietro tutta una serie di formazioni islamiste, terroriste, eccetera eccetera, 500 le vittime della repressione nel solo mese di ottobre in Iran, per non parlare di quelle precedenti. E poi alla Biennale di Venezia abbiamo un grandissimo estimatore di quel macellaio genocida che di nome faceva Soleimani e che di professione era generale dei Pasdaran. Ora, sì, noi con Buttafuoco diciamo nulla vogliamo avere a che fare, però quelli che fanno i giornalisti di professione, che quindi gli capita anche di intervistarlo, magari una domandina su questo gliela potrebbero fare, ma senza andare, che a volte invece di andare a ripescare cose dette 50 anni fa, molto più semplice andare a ripescare cose dette l'altro ieri e anche cosa si pensa nell'oggi, potrebbe essere più interessante. Allora, detto questo, manifesto, anche qui le due notizie sono quelle che abbiamo detto, però prima c'è il Medio Oriente. Come in terra, il nord di Gaza è un paesaggio lunare, lo testimonia la foto che viene la grande foto che viene utilizzata di sfondo, che arriva da Khan Yunis. Tra le macerie di una prigione cimitero ci sono 7.000 morti, ma Israele contesta le cifre. Primi tank nella striscia, ma resterà poco da invadere. All'ONU si litiga sul cessate il fuoco e l'Unione Europea non riesce neanche a dirlo e chiede pause. Poi abbiamo su questo Michele Giorgio, ovviamente, che fa le cronache, racconta le cronache della striscia. La striscia è in pezzi, non c'è più cibo. E poi vari interventi, fra cui quello di Vincenzo Vita, Walter Massa e Andrea Carugati, tutti con tema la Palestina. E ancora subito dopo, ovviamente, l'altro tema del giorno, la manovra. La destra litiga sulle bozze, modifica sulle pensioni, ma la Lega non basta. La Meloni stoppa il prelievo sui conti correnti. Quindi, sempre su queste questioni, abbiamo Lollobrigida flop, lo definisce il manifesto. Agricoltori, sale la rabbia, ci prendono in giro. Ieri mattina a Roma, manifestazione della CIA, della Confederazione Agricoltori Italiani, non diciamo i servizi di intelligence statunitensi, a Piazza Santi Apostoli, mentre Fratelli d'Italia cantava le lodi del primo anno di Lollobrigida. Non riusciamo più a coprire i costi di produzione, il nostro reddito è calato del 60%. Poi al Senato oggi si estende il decreto che moltiplica le Caivano. Negli emendamenti delle destre in commissione, nuove norme criminogene in materia di stupefacenti e persino una cosiddetta legge salva calcio. Così il manifesto. Avvenire sceglie una serie di aperture, un'apertura decisamente originale, perché in taglio alto abbiamo ovviamente la Palestina. Oggi la giornata di digiuno, di preghiera per implorare pace e pietà. Questa è la posizione di Avvenire, che riporta anche un'intervista a lo trovo, ecco qui, allo sceicco di Nablus, Zuhair Debi, che dice: predico compassione, no alla vendetta. L'editoriale di Angelo Scelso è tutto dedicato alla donna che è stata liberata qualche giorno fa, una delle due donne liberate che erano ostaggio di Hamas. Il coraggio di dire Shalom, dice e scrive Angelo Scelso, il gesto rivoluzionario di Yoshved. E poi ovviamente le cronache a Gaza, prove di invasione con i blitz mirati. E infine c'è un'intervista, magari la leggeremo più tardi, alla famiglia del custode della tomba di David a Gerusalemme. Io con i palestinesi ad Auschwitz e gli israeliani nei campi profughi. Intervista di Lucia Capuzzi, che appunto vedremo più tardi, molto interessante. A centro pagina però la questione più rilevante per Avvenire è quella dei dati sulla natalità in generale su tutta una serie di dati statistici che sono stati resi pubblici e che in molte parti sono abbastanza impressionanti. Nascite ancora a picco, scrive Avvenire, e povertà scandalosa nel 2022, nati 393.333 bimbi, meno 1,7%, nei primi sei mesi di quest'anno il declino continua, meno 2%. L'Istat certifica le difficoltà a far ripartire la natalità, quasi 6 milioni di poveri devono smuoverci, dice il cardinal Zuppi. E poi la bozza della manovra, l'abbiamo detto, tutto sommato non c'è molto altro rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora. No alla bozza, dice la Meloni, la manovra è da rifare. E abbiamo poi la voce delle ONG e delle associazioni che si occupano del tema, che chiedono salviamo la legge sui minori migranti. E con questo direi che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Avvenire. Sul Messaggero ovviamente tutta l'attenzione per la manovra, sulle pensioni cambia la stretta, no ai pignoramenti sui conti, fisco stoppa i nuovi controlli, interviene Meloni, non se ne parla, tetto all'assegno per chi esce a 64 anni, anticipo morbido per le donne. E poi abbiamo questioni di economia, sui tassi la Banca Centrale Europea ora teme la recessione, ferma la corsa degli interessi al 4,5%, è prematuro parlare di tagli, dice la Lagarde. E poi insomma non c'è moltissimo altro di nuovo rispetto a quanto abbiamo detto prima, a parte ovviamente la partita della Roma di ieri sera, che prima è segnalata solo dal Messaggero. Che cos'altro, quali altre prime pagine segnalare per quanto riguarda la mattinata di oggi? Più o meno, insomma, si assomigliano abbastanza tutte. Sicuramente un occhio ai quotidiani che si occupano di diritto, che però diciamo oggi si occupano anche di altri temi. È il caso dell'unità che parla per la pena di Piero Sansonetti della giornata di preghiera indetta dal Papa e delle colpe di Netanyahu. Però diciamo sui temi specifici ci sono due questioni interessanti. C'è un editoriale in cui si segnala e si plaude a Mattarella che chiede meno prigione. Fra l'altro, possiamo leggere qualcosina. Allora, Mattarella meno prigione è il titolo. Luigi Daga si impegnò per restringere la carcerazione ai delitti gravi, per offrire l'opportunità di reinserimento sociale dei detenuti attraverso il più ampio ricorso alle misure alternative alla detenzione. Non è una dichiarazione di Rita Bernardini, ma una solenne presa di posizione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Luigi Daga era un magistrato che svolse ruoli importanti nell'amministrazione della giustizia alla fine del secolo scorso. Fu ucciso in Egitto in un attentato. Oggi cadeva il 30° anniversario della morte. Mattarella ha colto l'occasione per pronunciare un breve discorso in netta controtendenza rispetto al senso comune, soprattutto agli empiti giustizialisti del mondo politico, in particolare della maggioranza. Proprio l'altra sera la maggioranza di centrodestra aveva deciso di modificare le norme sulla droga, abolendo l'attenuante che prevede la lieve entità. La destra vuole instaurare un nuovo regime nel quale il ragazzetto del liceo che compra e vende qualche spinello viene trattato come un trafficante. Difficile immaginare che Mattarella non sia intervenuto anche per provare a fermare questo nuovo eccesso manettista, che peraltro era stato anticipato poche settimane fa da una proposta di legge analoga presentata da un parlamentare del PD. E sempre sulla prima pagina dell'Unità, Paolo Comi parla di Reggio Calabria, fallito il golpe giudiziario contro Giuseppe Falcomatà. Tutti assolti per non aver commesso il fatto, si è conclusa con una raffica di assoluzioni l'inchiesta Miramare, che nel 2021 aveva terremotato il comune di Reggio Calabria, determinando la sospensione per 2 anni del sindaco Giuseppe Falcomatà del PD. L'accusa: abuso d'ufficio, tanto per cambiare, un processo che non doveva nemmeno iniziare, commenta Gian Domenico Cagliazza, difensore di Falcomatà. È l'ennesima conferma della pericolosità micidiale del reato di abuso d'ufficio, strumento attraverso il quale, in combinato disposto con la incredibile legge Severino, la giurisdizione è messa nelle condizioni di alterare senza pagare mai alcun dazio il normale corso delle istituzioni democratiche. Di questo ovviamente fa menzione anche il dubbio in taglio alto: Falcomatà assolto, un sindaco non può permettersi la paura, ma la notizia principale per il dubbio è quella, e giustamente se ne parla un po' troppo poco, è quella per il GIP milanese, che sostanzialmente ha rigettato l'ennesima maxi richiesta di arresto avanzata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Processo al GIP garantista che ha usato dire no ai magistrati di Milano. Veleni contro il giudice che ha negato gli arresti per 142 indagati. Lo sfogo delle 2 PM e della stampa amica. Indovinate un po' chi sono. E quel silenzio imbarazzato dell'Associazione Nazionale Magistrati. quale scandalo, quel giudice ha fatto solo il suo lavoro, scrive Tiziana Maiolo, e poi Valentina Stella che si diverte a dire adesso i nostri pubblici ministeri sono contro il copia incolla, ma è vera, si chiede Valentina Stella, la leggenda che i GIP copiano e incollano le richieste dei pubblici ministeri per motivare i propri provvedimenti? Evidentemente sì, perché poi quando non lo fanno succede il patatrac. E poi vabbè, abbiamo le questioni di, relative alla situazione a Gaza, ovviamente, e abbiamo ancora un altro caso giudiziario, quello Regeni. La Consulta dice che non può esserci nessuna immunità per il reato di tortura. Bene, con la prima pagina del Dubbio abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi passiamo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, 9:18 minuti primi, sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina dalle prime pagine e passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con con il Corriere della Sera, come abbiamo fatto già per quanto riguarda le prime pagine, e cominciamo con la situazione a Gaza e in Medio Oriente. Incursione a Gaza, titola il Corriere: Israele prepara il terreno, Hamas va a Mosca, colpiti 7.000 obiettivi, jihadisti nei raid, morti 50 ostaggi. La stampa USA dice: il Qatar ha promesso di tagliare i rapporti con i terroristi, intanto una loro delegazione è in visita in Russia. Poi ancora la situazione sul campo: uccisi il vice dei servizi e l'uomo dei razzi, la cupola islamista perde altre due pedine, scrive Lorenzo Cremonesi. Il ministro della difesa condivide le immagini dei raid, una maniera per motivare i soldati e rassicurare i cittadini, secondo il Corriere. E ancora le questioni diplomatiche. Il difficile compromesso europeo, lo racconta da Bruxelles Francesca Basso. Pause e corridoi umanitari, raggiunto un accordo al vertice dell'Unione Europea dopo la richiesta del premier spagnolo di un cessate il fuoco immediato. E poi ancora la politica di casa nostra, con la Meloni che chiede più peso all'ANP. E la linea condivisa al telefono con quasi tutto il G7, il confronto a 6, unico assente il Giappone. L'obiettivo, secondo la Meloni, ma non solo lei, mi pare che sia più o meno la posizione generale, è quello di individuare una classe dirigente palestinese in grado di essere un interlocutore credibile dell'Occidente. E ancora, a proposito di interlocutori, un'intera pagina dedicata a quella che viene definita la partita del sultano, il presidente turco che ha definito i terroristi liberatori fra pressioni interne e velleità negoziali. E ieri ha sentito il Papa. Le frasi su Hamas, la crisi, che cosa ha in mente Erdogan? Si chiede la giornalista del Corriere. Intanto la borsa perde il 5%. Proprio mentre si cerca di invogliare gli stranieri a investire nel paese. Saltano le relazioni con Israele, legate anche alla collaborazione sul gasdotto EastMed. Tutto questo all'indomani del bombardamento delle truppe turche dei guerriglieri curdi nel nord dell'Iraq, che è un bombardamento che ha provocato decine di morti, ma questo evidentemente è cosa che non interessa, diciamo, né la comunità internazionale né l'opinione pubblica globale. E poi alla fine si arriva alla questione dei conti, che però, diciamo, non ha troppo spazio, almeno rispetto agli altri grandi quotidiani. C'è anche forse il problema di capire, per il Corriere e per il suo proprietario Urbano Cairo, che cosa ha in mente di fare il governo su tutta la grande questione dell'audiovisivo. Alleati divisi, la manovra cambia, verifiche sui conti, alt della Premier. Solo bozze, dice Giorgetti, no di Salvini ai prelievi diretti dell'Agenzia delle Entrate. E poi c'è questa questione del pignoramento sul conto per gli evasori fiscali, che però mi pare, ecco, questa sì, molto divisiva. E altre questioni che riguardano il governo ma non c'entrano con la manovra: educazione sessuale a scuola, qui siamo a pagina 12, scontri in aula e in maggioranza. Il leghista Sasso, Rossano Sasso, peraltro ex sottosegretario all'istruzione ai tempi del primo governo Conte, dice: è una nefandezza. Si dissocia il deputato di Fratelli d'Italia, maschio di nome ovviamente. E poi c'è l'ira di PD e Alleanza Verdi e Sinistra. Mi pare che poi abbiamo, scusate, la questione Regeni. A pagina 19, su Regeni il processo è obbligatorio, nessuna immunità sulla tortura. Arrivano le motivazioni con cui la Consulta fa ripartire il dibattimento contro quattro militari egiziani, ovviamente dibattimento che resterà, diciamo, in forma, in maniera formale, però già che ci sia è un passo in avanti. La strage nel Maine, il più orientale degli stati del Nord America, strage al bowling e al ristorante e caccia al riservista in fuga nel Maine. 18 i morti, bisogna vietare le armi d'assalto, chiede Biden. Sarà difficile con un congresso, diciamo, organizzato in quel modo. E poi abbiamo il caso di cui si parlava sul Dubbio, che arriva dalla procura di Milano. Mafia, la tesi bocciata dal GIP e i PM si ribellano, così la lotta ai clan fa un passo indietro di 30 anni. E insomma, quindi se il GIP, quando i GIP, diciamo, chiedono, fanno notare che c'è qualche problema, è subito parte l'accusa di intelligenza col nemico, intelligenza con la criminalità, e chi più ne ha più ne metta. Bisognerebbe chiedere ai giudici di Reggio Calabria, chi ci stava in Calabria un paio d'anni fa, quelli della sentenza Falcomatà, che cosa ne pensa. Comunque, questa la lettura del Corriere, poi le cronache romane come sempre al termine. Dalle colonne del Corriere passiamo adesso a quelle di Repubblica, che a differenza del Corriere apre sulla manovra e dedica anche uno spazio piuttosto notevole. Più notevole rispetto a quanto fa il Corriere. Prelievo diretto nei conti, il governo fa retromarcia e si tratta su quota 103. Questa è un po' la sintesi di Repubblica. Nella bozza della manovra, pignoramenti più rapidi nei depositi bancari di chi evade le tasse. Alto là della Lega, no alle incursioni nelle tasche degli italiani, non lo faremo, rassicura la Premier. Dopo le scintille sulla misura, resta nel testo solo il potenziamento dei controlli, e a far capire che insomma bisogna lavorarci sulle cose, e del resto è il Parlamento che ci deve lavorare su queste cose, poco gli si può dire. C'è un intervento del portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, che dice: uno sforzo in più, le bozze in circolo non ci convincono. E quindi insomma ci sarà da lavorare. L'ira di Meloni su Salvini: basta con gli agguati, non mi farò logorare. Il botta e risposta mentre la Presidente del Consiglio era impegnata al vertice europeo di Bruxelles. E poi sulle questioni specifiche, nella pagina successiva, pensioni, taglio per 700.000 statali, così il governo ha trovato 8 miliardi. Nella legge di bilancio un nuovo conteggio degli anni tra 84 e 94 per medici, enti locali e insegnanti elementari. Rivista invece la norma che penalizzava i millennials, l'assegno minimo per l'uscita anticipata viene abbassato. Così la questione della manovra, Poi abbiamo ovviamente subito dopo quello che viene definito il Medio Oriente in fiamme, ecco il piano USA-Europa sul futuro di Gaza, rafforziamo l'ANP per isolare Hamas, i leader europei indicano Abu Mazen unico interlocutore, avanzano la richiesta di pause umanitarie, passa anche l'idea di una conferenza di pace. A Mosca intanto vertice fra Putin, i miliziani di Hamas e l'Iran, questo rimandiamo al corsivo di Marco Imarisio sul Corriere che era molto interessante sulla questione. Lunga intervista a Fadwa Ibrahim, che è la compagna di Marwan Barghouti. Abu Mazen è finito, dice la Ibrahim, ora tocca ai giovani liberare i palestinesi. E ancora abbiamo un'altra intervista, quella al negoziatore israeliano Bashkin, il tempo sta scadendo, Hamas li lasci andare o Israele farà un blitz, si riferisce ovviamente agli ostaggi. I jihadisti devono smettere di cambiare le loro richieste, si può arrivare a un accordo, ma lo Stato ebraico può perdere la pazienza. E anche Biden pressa il Qatar per la liberazione degli ostaggi. Il presidente USA punta su stranieri, bambini e anziani. Israele adesso sta considerando di scambiare carburante per i prigionieri e Doha promette di cambiare i rapporti con i miliziani. Poi ancora diciamo altre questioni, qui ritorniamo ancora una volta nella politica interna e sulle questioni che agitano la maggioranza e tanto diciamo infervorano la Repubblica. La Rai meloniana punta ad avere più spot, un altro colpo a Mediaset, cioè la possibilità per la Rai di fare più pubblicità e quindi facendo concorrenza evidentemente al colosso del Biscione. Dentro Forza Italia il sospetto che sia un nuovo avvertimento, intanto Sgarbi è in bilico, Fratelli d'Italia lo si lura dalla giuria di Miss Italia, roba una roba fortissima proprio. E ancora il piano casa del PD illustrato da Elly Schlein, trovate un miliardo contro il caro affitti, la segretaria democratica chiede un ministero ad hoc e si appella a Conte e Calenda. Quindi la vicenda di Viktor Smagin che si è suicidato nella giornata di ieri, lo stigma di Chernobyl, suicida l'eroe ignorato che spense la centrale. La notte dell'incidente Smagin fu tra i primi a correre al reattore, malato e discriminato sul lavoro, si è ucciso a 75 anni a Mosca. Di lui ci resta fra l'altro il libro Quaderno di Chernobyl, dove ha condiviso i suoi ricordi con Grigori Medvedev. Anche Repubblica e Conchettoni parla del GIP di Milano che si è permessa di dire che no a una richiesta dei pubblici ministeri avallata dalla DDA. Scontro in tribunale a Milano, i pubblici ministeri contro il GIP che nega la mafia, ma non è vero che nega la mafia, cioè questo è veramente quando si fanno i titoli faziosi e scorretti. Ci vuole riportare indietro di 30 anni, quel giudice non comprende che non siamo di fronte a un fenomeno statico ma in evoluzione. Che schifo. E poi c'è anche l'immancabile intervista a Nando Dalla Chiesa che dice che ormai i clan si sono alleati tra di loro, la città si unisca per fermarli, insomma anche qua siamo con i PM come sempre, il partito dei PM diceva qualcuno, lo si prendeva in giro, forse non era così esatta come posizione. E la demografia, ma poi vedremo su Avvenire, insomma, con calma, perché è probabilmente il quotidiano che più spazio dedica a questo: il calo senza fine delle nascite, record negativo anche nel 2023, meno di 400.000 nel 2022, le nascite, Italia ultima per tasso di fecondità, più asili e più congedi, ed è bomba di cesarei, un parto su quattro, ma questo immagino che sia anche la causa della età media più alta di chi partorisce. E poi appunto queste due pagine che dicevamo di indignazione sul traffico romano, peraltro, diciamo, per una volta ci sono anche delle buone ragioni, perché ci sono una serie di cantieri che sono stati messi all'opera, ma siccome, diciamo, il punto di partenza è il proprio ombelico, e allora ho trovato la fila sotto casa mia al centro e mi arrabbio, dice Fuxas, anche comprensibile, però dare a questo una patina di onorabilità generale forse anche no. Allora, da Repubblica passiamo al Manifesto. Qui si riparte da Gaza, e si riparte al di là delle cronache che abbiamo ampiamente letto, purtroppo. C'è Michele Giorgio che parla di politica israeliana, molto interessante. Bibi senza scampo, Bibi e Netanyahu, il Likud pensa già al futuro, l'ultradestra anche, l'opinione pubblica è compatta sulle colpe del premier, scontro interno fra Netanyahu e Gallant, il ministro vuole invadere subito la striscia. Altro articolo interessantissimo, sempre di una voce che è ovviamente ben conosciuta da queste parti, Murat Şinar, nella pagina successiva, che dopo le frasi pro Hamas del presidente turco nota, anzi ricorda, l'Erdogan solidale con i palestinesi è lo stesso che bombarda i curdi. Oggi intanto una grande manifestazione di lotta e di governo, come si diceva un tempo, a Istanbul, al fianco della striscia. Poi c'è una notizia, Chiara Cruciati parla della polizia di Haifa che ha cancellato, che ha impedito un evento arabo ebraico. Avram Burke, ex presidente della Knesset, da anni approdato a posizioni non nazionaliste e pacifiste, dice: lo faremo a casa mia, c'è un'emergenza democratica, noi maggioranza privilegiata dobbiamo essere rete di sicurezza dei palestinesi. Poi chiude, diciamo, diverse dichiarazioni, tutte più che condivisibili, e chiude con una nota di speranza: come israeliano il governo Netanyahu non è il mio governo, ma c'è speranza. In Europa la morte nera nel XIV secolo aprì al Rinascimento, è successo tante volte nella storia, questo è per palestinesi e israeliani il periodo della morte nera, ma genererà un Rinascimento, speriamo. E poi ancora abbiamo un'altra intervista. Oggi le interviste sono le cose più interessanti. Chiara Cruciati, sempre intervista Munir Nuseiba, professore alla Al-Quds University. La Palestina è sola, dice Nuseiba, il diritto internazionale è gestito dalla politica. Lunghe interviste in punta di diritto, diciamo, diversi punti decisamente da segnalare. Poi che cos'altro sulla giustizia? Non si parla della Procura di Milano, in compenso si parla del decreto omnibus. Cresce il decreto omnibus che moltiplica le Caivano. Oggi al Senato il voto sul testo emendato dalle norme criminogene a quelle salva calcio. A rischio il futuro dei giovani con la repressione sui lievi reati di droga, dicono le associazioni. E poi abbiamo lo Spin Time, che oggi Spin Time è in corteo contro la decisione di sgombero della proprietaria Investire SGR. Era entrato a far parte del piano casa, ma ora circolano voci sulla costruzione di un hotel al suo posto. Il PD ha depositato un'interrogazione parlamentare sul caso, si attende la risposta. Il corteo parte da Piazza dei Sanniti, qui a poche centinaia di metri dalla sede della radio, alle 17 di fronte all'ex Cinema Palazzo, luogo simbolo della lotta per gli spazi abbandonati, anticipato da un incontro proprio sul tema dell'abitare. Le ragioni che oggi muovono centinaia di persone: il riconoscimento dell'ex edificio INPDAP, dove più di 150 nuclei familiari convivono e crocevia per molte associazioni, come bene comune. Qui eravamo a pagina 9 e poi abbiamo dagli esteri la Liberia, dove si vota. Alla Liberia al ballottaggio, uno dei paesi più poveri e più disastrati dell'Africa, ma Weah, George Weah, ex grandissimo calciatore e poi anche presidente liberiano, gioca in difesa contro l'ex calciatore. Si schiera Joseph Boakai, che è stato già vicepresidente del paese. Crisi e fantasmi del passato, eletto senatore il signore della guerra Prince Johnson. Per le cronache è tutto, che l'ultima pagina è dedicata ad Andrea Capocci al virus della terra. Clima e ambiente sono un'emergenza sanitaria planetaria come la pandemia, lo sostengono 200 riviste scientifiche in un editoriale congiunto. Intervenga l'OMS, è la richiesta. Così la lettura del manifesto, ultimo breve intermezzo musicale e poi le testate nazionali che ci mancano nelle cronache romane. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the doo-dah man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doo-dah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down.
just Papa, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame.
Trucking up to Buffalo, been thinking, got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home.
And staring out of the hotel window. Gotta tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in.
Busted down on Bourbon Street, set up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be.
Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke your soul for trying. Get out of the door, light out and look all around.
Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see.
Allora 9 e 46 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e dopo i Grateful Dead, dalle colonne del manifesto passiamo a quelle di Avvenire. Allora, anche Avvenire apre con la situazione a Gaza e in Medio Oriente, in privilegiando, diciamo, come al solito una impostazione molto molto pacifista. In particolare Lucia Capuzzi se n'è andata a Nazareth. Da Nazareth è il grido degli arabi di Israele: non siamo noi nemici del nostro paese. Oltre 100 sono stati arrestati per propaganda terroristica sui social. Nel campus ormai evito di parlare la mia lingua, dice una di loro. Ho detto ai miei figli di non prendere il bus perché ho paura che vengano insultati. Un gruppo di parlamentari ha scelto la capitale della minoranza per, così viene definita, Nazareth, per denunciare discriminazioni e minacce dopo il massacro del 7 ottobre nei confronti dei cittadini di origine palestinese. E poi c'è un'intervista a Mohamed Dajani Daoudi, la cui famiglia custodisce da sempre la tomba di David a Gerusalemme, che racconta era un estremista. Poi ho abbracciato la Wasadia e racconta di come abbia portato in visita giovani palestinesi ad Auschwitz e giovani israeliani nei campi profughi di Betlemme. E le cronache le abbiamo lette. È breve ma davvero succoso diciamo report su Erdogan a firma di Marta Ottaviani, l'attacco del Rais turco a scopi più nascosti, scrive l'Ottaviani. Il presidente turco Erdogan, con le sue dichiarazioni a fuori di Hamas, definito liberatore in lotta contro un'occupazione, ha voluto far capire chiaramente da che parte intende stare. Un posizionamento però doppio, che colloca la Turchia fra gli oppositori di Israele, in scia con la Russia e l'Iran, con cui Ankara si sta già spartendo i futuri assetti della Siria, ma anche con il Qatar. Proprio la sinergia con Doha merita un approfondimento a parte. L'Emirato sta conducendo una trattativa per il rilascio degli ostaggi, nella quale è coinvolta anche la Turchia. Fonti vicine alla Presidenza della Repubblica hanno confermato ad Avvenire che il presidente Erdogan, tramite il ministro degli esteri Hakan Fidan, ex capo dei servizi segreti di Ankara, sta conducendo una trattativa parallela che permetta di mettere in sicurezza il maggior numero di ostaggi possibile. Un risultato che permetterebbe a Rais di raggiungere due obiettivi. Il primo è il raggiungimento di un cessate il fuoco ed evitare un'operazione di terra massiccia da parte di Israele. Il secondo sarebbe soppiantare definitivamente l'Egitto nel ruolo di mediatore preferenziale, anche per quanto riguarda un possibile dopo Gaza. L'asse Doha-Ankara dunque giocherebbe a favore della presidenza musulmana, di cui il presidente Erdogan è espressione diretta, e l'emiro del Qatar finanziatore instancabile dell'organizzazione, di cui Hamas rappresenta il ramo più evidentemente avversivo e pericoloso. Questo posizionamento turco però ha anche delle criticità che Ankara farebbe bene a non sottovalutare. Erdogan è convinto di poter vantare un credito con gli Stati Uniti per aver permesso l'ingresso della Svezia nella NATO. Washington, d'altro canto, non sembra disposta a perdonare una scelta di campo duplice così plateale. Le distanze fra gli USA e l'ex alleato strategico oltreoceano, diventato sempre più bizzoso, sembrano destinate a riallungarsi dopo un breve periodo di riavvicinamento. Così Marta Ottaviani su Erdogan. Poi abbiamo i dati dell'Istat. 6 milioni di poveri sono uno scandalo, il messaggio del cardinale Zuppi alla politica ieri all'assemblea dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. E poi la demografia, tema tanto caro a Avvenire. Nascite a picco anche il 2023, un anno nero, l'Italia rischia di perdere la sua partita. Nel 2022 sono venuti al mondo 393.333 bambini, quasi 7.000 in meno rispetto al 2021. Nei primi 6 mesi di quest'anno il calo è proseguito, il tasso di fecondità potrebbe scendere a 1,22. Poi a pagina 9 c'è la presentazione del nuovo libro inchiesta di Nello Scavo dal titolo Le mani sulla guardia costiera, come la politica minaccia l'indipendenza di una grande istituzione italiana, in mare prove di distrazione di massa, l'ultimo libro inchiesta di Nello Scavo su intrighi criminali e discussi guardiacoste del Mediterraneo, come la politica in questi anni ha minacciato l'indipendenza dei soccorsi. Non ci sono grandi segnalazioni da fare per quanto concerne la sezione dedicata alla cultura. L'ultima segnalazione la facciamo dall'Ucraina, dove ieri è stata una pesantissima giornata di bombardamenti su insediamenti civili. Anche qui, diciamo, l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia della politica internazionale parrebbe essere abbastanza azzerata. Bimbi e genitori in fuga dal fronte, l'esercito russo devasta la città di Kupiansk, imposta l'evacuazione delle famiglie. 100.000 soldati di Mosca intorno al piccolo distretto nella regione di Kharkiv, attaccata a Kherson con le bombe teleguidate, morto un tredicenne. Fra l'altro, diciamo, le notizie che arrivano dalla Federazione Russa su le nuove campagne di arruolamenti più o meno forzose, insomma, ci suggeriscono che la guerra è ben lontana dal concludersi. E, il messaggero che apre con il Medio Oriente, ma anche qui, diciamo, non è che ci sia molto di nuovo fra cronache e analisi varie. Non c'è molto di nuovo neanche per quanto riguarda le discussioni sulla manovra. C'è molto spazio invece per la crisi della natalità, la crisi delle nascite che colpisce soprattutto il Mezzogiorno. Ci sono, diciamo, stime sulla popolazione da qui al 2042 che mi sembra un lasso di tempo abbastanza esagerato, diciamo, se uno volesse dargli un'occhiata verrebbe fuori che alcune città come la nostra patiscono patirebbero un lieve calo. Altre come Milano o Bologna addirittura sono in aumento, anche forte, e c'è un tracollo di varie città, ci sarebbe un tracollo di varie città del meridione, Palermo, Napoli, Messina, e questo ci lascia supporre, così anche se non si fa i demografi di professione, che ci sia una relazione diretta fra livello di benessere e tasso di sviluppo demografico nel nostro paese. In altre realtà sicuramente no, non va così, ma nel nostro paese evidentemente sì. E poi, a proposito di economia, i dati dagli Stati Uniti sono ottimi per quanto riguarda il prodotto interno lordo, che è salito del 4,9% nel terzo trimestre 2023. Le attese erano per un rialzo del 4,7%, che pure era molto molto forte, invece è andato anche meglio, anche se c'è ancora qualcosa che non va per quanto riguarda il livello di disoccupazione, che comunque è sempre di solito su cifre molto più basse rispetto all'Europa. Allora, con questo direi che possiamo concludere anche la lettura del Messaggero, prima di inoltrarci nelle questioni locali. Un occhio al dubbio che parla di questa vicenda che arriva da Milano, dove un giudice per le indagini preliminari ha respinto una corposa richiesta della direzione distrettuale antimafia, convinta di aver individuato una joint venture tra mafia, 'ndrangheta e camorra, e l'ha respinta perché non c'erano prove. Volete 140 arresti? Ha detto il giudice, portatemi le prove. Le prove non sono arrivate, gli arresti non sono stati autorizzati e, diciamo, come abbiamo visto, canea mediatica di tutto quel apparato politico, giudiziario e mediatico ultragiustizialista, che purtroppo va da destra a sinistra. Tutti contro il GIP garantista che ha osato dire no agli arresti, scrive Simona Musco sul Dubbio. L'accusa è singolare, il giudice ha fatto copia e incolla, a dirlo sono stati i PM di Milano bocciati dal GIP Tommaso Perna, che ha osato rigettare la richiesta di arresto avanzata dalla DDA per 140 persone. Normale dialettica processuale verrebbe da dire invece no, perché Perna, giovane giudice in forza al Tribunale di Milano, è finito nel ciclone, accusato addirittura di spargere veleni. La colpa di Perna, stando agli accurati resoconti della stampa che già poche ore dopo il blitz, scattato per sole 11 persone alle 3 di notte, pubblicava numerosissimi dettagli dell'inchiesta, immaginate un po' chi gliel'ha dati, sarebbe stata quella di copiare dal blog di un avvocato, Salvatore Del Giudice, parti della sua corposa ordinanza di custodia cautelare. Ordinanza scritta analizzando 5.000 pagine di richiesta consegnata al giudice ad aprile, delle quali il magistrato non ha trovato indizi sufficienti dell'esistenza di un triumvirato mafioso. In effetti, incollando le poche righe incriminate sul web, è possibile arrivare al blog al quale Perna avrebbe attinto. Si tratta, questa la seconda critica, di un penalista senza alcuna competenza sulla criminalità organizzata. Ma sarebbe bastato andare in fondo alla pagina per scoprire un piccolo dettaglio. L'autore di quello scritto non è del giudice, cioè l'avvocato che veniva citato, che non firma nulla, bensì il tribunale di Bari. Insomma, la colpa di Pern, di questo GIP, è aver cercato riferimenti in altre pronunce giudiziarie per argomentare la sua decisione, che evidentemente avrebbe dovuto avere i caratteri dell'originalità, come se si trattasse di un'opera letteraria. Un'accusa incredibile se si considera che normalmente su queste cose il copia e incolla è proprio la tecnica più elogiata quando si concretizza con la fedele adesione del GIP alla richiesta di arresti. E poi insomma prosegue l'articolo, racconta un po' tutte le varie grida. L'eccessiva attenzione mediatica riservata a Perna ha spinto il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ad intervenire per difendere il collega. E Roia, fra l'altro, si riferisce a una serie di inesattezze riportate dalla stampa, che evidentemente è stata imbeccata dai PM. La polemica sembra destinata a proseguire e moltissimo peserà la decisione del riesame al quale l'accusa ha già fatto ricorso. Il tutto mentre l'Associazione Nazionale Magistrati intanto rimane muta, come quella stessa Associazione Nazionale Magistrati che ha sempre la sua da dire su qualsiasi cosa avvenga al mondo, su qualsiasi attacca, qualsivoglia giudice. Qua invece è tutto sotto controllo. Va bene, niente di nuovo, per carità, nulla di nuovo, ma fa sempre un pochino di impressione. Beh, la procura di Milano, questa è la procura, ricordiamo sempre, del malore attivo. Non bisogna mai scordarsi questa cosa, sono passati 50 anni, ma rimane la procura del malore attivo, e il tizio del malore attivo è un tizio che poi ha fatto una sua lunga e luminosa carriera ed è diventato anche un eroe di Mani Pulite, questo per ricordarci sempre come sono gli schieramenti. Va bene, passiamo però e concludiamo anche con cose più diciamo terra, la cronaca romana del Messaggero si apre con un report abbastanza ottimistico della Regione Lazio sulla sanità: tagliate le attese, nei pronto soccorso tempi ridotti del 28%, diminuite anche dell'83% le barelle e le ambulanze bloccate negli ospedali. Ma ancora c'è molto da fare negli ospedali del litorale, mancano 400 posti letto. E poi a Piazza Pia è stata aperta la struttura provvisoria per i pedoni, una passerella per andare a San Pietro, dove si prevedono 30.000 passaggi al giorno. Abbiamo come sempre la consueta rubrica contro il tram, il TVA, questa volta un ingegnere tal Fausto Testaguzza che lancia i suoi strali contro il tram Termini Venezia Aurelio. E ancora un tentativo di due tentativi di violenza sessuale, uno sulla linea Roma-Velletri, sul treno Roma-Velletri, protagonista una vittima, scusate, una quindicenne di rientro a casa da scuola. Un altro caso simile al parco di Centocelle dalla parte di Don Bosco, in questo caso molestia una ragazzina tredicenne. E con questo diciamo chiudiamo anche l'amaro l'amara sezione dedicata alle vicende di questo tipo, dal Messaggero alla Repubblica. Qui siamo anche qui sanità, ma è tutto il contrario. Anche i sindaci attaccano Rocca, che amarezza quei blitz in ospedale. Non solo i consiglieri di Fratelli d'Italia contro il governatore, si muove anche la Lega. Ascolti i territori. E poi c'è un'intervista all'ex assessore alla sanità e nonché candidato alla guida della Regione Lazio, D'Amato, che dice il modello Croce Rossa ha peggiorato la sanità. Insomma, questo è un po' la l'illustrazione della situazione per i due quotidiani. E su a pagina 7 c'è una storia di abusi nei confronti di una transessuale a Rebibbia, indagati due agenti, e poi mi pare anche basta per quanto riguarda la, la lettura di, della cronaca romana di Repubblica. Chiudiamo con il Corriere della Sera, che invece si occupa di tutt'altro, almeno nelle sue prime pagine. Piazza Venezia cambia la modalità dopo i primi giorni di caos. Stamattina due modifiche su semafori, bus e corsie di marcia, misure che saranno sottoposte a verifica. E poi abbiamo lo Spin Time, anche qui oggi corteo contro lo sgombero, pronti alla lotta, alla partenza alle 17 da Piazza dei Sanniti. Il corteo poi arriverà in quel di Piazza Vittorio. E ancora la, il processo Mollicone, che riparte da zero 22 anni dopo. La Corte d'Appello ha stabilito che il dibattimento va rifatto da capo in aula consulenti e testimoni. Gli imputati sono l'ex maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna Maria. E mi pare che anche qui non c'è molto, molto altro da segnalare. E allora, quando sono le 10:05, possiamo dichiarare chiusa qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. L'appuntamento con i quotidiani è per domattina, come sempre, intorno alle ore 9. Noi ci prendiamo una breve pausa musicale, poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.